Sabato tutti, chi vuole seguirmi nel versetto introduttivo, nei versetti introduttivi, apre la Bibbia in Ebrei 9, 27 e 28. Com'è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati morti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Ci predisponiamo all'ascolto della parola.
Buon sabato. Potete dirlo anche voi, eh? Buon sabato. Ringrazio sia stato il comitato di chiesa o il consiglio degli anziani questo invito di ritorno a Bologna dopo tanti anni e anni di sofferenza. Qualcuno di voi si ricorderà, ma adesso avete un tempio che è uno dei più grandi che abbiamo in Europa. Lasciatemelo dire, perché ho viaggiato in tante parti del mondo e conosco diverse chiese. Quasi quasi questa chiesa fa concorrenza alle chiese della Romania. So che c'è una comunità romena dall'altra parte, perché avendo viaggiato in circa 30 nazioni, i templi più belli li ho visti in Romania, primo posto, secondo posto in Ucraina, non c'è nessun ucraino qui. Là. Ecco, il testo che è stato letto fa da introduzione al messaggio che voglio condividere con voi. È un messaggio che scaturisce da una pratica che ho adottato su consiglio di un professore di teologia, che mi diceva, che ci diceva: volete conoscere la Bibbia? Leggetela, rileggetela, continuate a leggerla e rileggerla. E ho praticato questo principio tante volte, l'ho anche condiviso alla divisione un giorno alla predicazione della mattina. Il tesoriere della divisione dice: ho letto e riletto 15 volte questo testo. 15 volte è un po' tanto. Bene, prima di aprire questo testo di nuovo, vorrei chiedervi una cortesia. Chiniamo il nostro capo e le diamo a Dio una preghiera silenziosa e personale. Vediamo personalmente in silenzio. Maggio, nella chiesa di Cesena, dove ora sono ritornato dopo 40 anni, no, 46 anni, raccogliamo i due anni che mi tolgo dell'Aurora, più 44 anni di servizio, sono 46 però. La chiesa di Cesena, da metà marzo, da metà aprile a metà maggio, ha condotto in una piazza di Cesena, in un salone della città di Cesena, l'Expo Bibbia. Non so se avete conosciuto la Bibbia, l'esposizione della Bibbia. E un sabato mattina, mentre eravamo lì per prepararci a iniziare l'attività di sabato, si è avvicinata una coppia vicino al padiglione dove eravamo. Aveva un carrello e hanno detto questo espositore, forse avete capito chi erano, era una coppia di testimoni di Geova che, avendo sentito che leggevamo la Bibbia in pubblico, si è avvicinato non per sentire ma per distribuire i loro volantini. Poi ci siamo incontrati e loro avevano piacere perché hanno seguito un pochino quello che avevamo fatto lì. E ci siamo incontrati su richiesta del marito di questa coppia che si chiama Caporali. Mi ha detto: ma possiamo incontrarci per discutere assieme? Come no? E nel frattempo, tra questa proposta e il momento che ci siamo incontrati, sono passati una decina di giorni, e hanno interpellato il leader dei testimoni di Geova dell'Italia settentrionale. E mi ha telefonato lui perché ci conoscevamo. Allora ci vediamo domenica, io non me l'avevano detto, quando mi ha detto così, abbiamo dato appuntamento nei nostri locali, qualcuno di voi è stato a Chiesena, nella sala, che non era sala di culto, era una sala di messa. Ci siamo incontrati e questo signore che si chiama Graziano, non il caporale, l'altro che era stato interpellato, ha detto: beh, visto che siamo ospiti tuoi, decidi tu il tema. È un po' complicato. E gli ho detto: beh, allora facciamo una cosa, mi venuto in mente questo pensiero. Condividiamo, a me interessa sapere da parte vostra qual è la vostra comprensione del piano della salvezza. Ah, dice questo Graziano. Bene. Visto che siete ospiti, cominciate voi. No, 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 devi cominciare tu. E io questa mattina voglio condividervi quello che, leggendo almeno una quindicina di volte, ma non in un giorno, in varie espressioni, l'Epistola agli Ebrei, voglio condividere quello che in questa Epistola c'è sul progetto di Dio per la salvezza degli uomini. Non pensiate che sia una cosa scontata. Forse qualcosa di nuovo sentirete, è qualcosa che abbiamo bisogno di capire. E ho chiesto a quei tre testimoni di Dio, perché il signor Caporale, sua moglie e il Graziano, di saperlo, non perché non così, per pura curiosità, perché sto cercando di capire la dinamica del piano della salvezza di varie confessioni. Cosa ci insegna l'Epistola agli Ebrei? Devo dire che mi ha arricchito tantissimo e adesso voglio cominciare a leggere con voi alcuni testi e vedremo tre aspetti della salvezza in questo epistolo. Se avete la Bibbia, seguitemi nella lettura. Il primo testo che leggiamo è il capitolo 2, Ebrei 2, e leggiamo alcuni versetti. Leggo il versetto 10 e 14. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Versetto 14. Poiché tutti i figli hanno in comunione carne e sangue, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E per completare un pochino meglio, andiamo al capitolo 9 e leggiamo il versetto 22. Dice: era dunque necessario che i simboli, no, leggo questo, sto leggendo male, devo puntare il 23, secondo la legge quasi ogni cosa è purificata col sangue, senza spargimento di sangue non c'è perdono. Questo primo aspetto della salvezza che l'Epistola agli Ebrei ci dice è condiviso da tanti. Prima di andare a studiare a Villa Aurora teologia, mi ero comprato l'Enciclopedia delle Religioni, due volumi abbastanza corposi, perché mi sono detto: io vado a studiare teologia perché sono nato in una famiglia avventista. Se fossi nato in un'altra famiglia, dove andrei? Per cui, per togliermi un pochino questo dubbio, mi sono voluto comprare, su suggerimento del papà di Emanuela, che era pastore a Cesena, giusto, no? Comprare questa enciclopedia della Gersanti, l'enciclopedia delle religioni. Mi sono studiato una quindicina di religioni cristiane, poi ci sono le altre, ma tra quelle cristiane tutte hanno nel loro contenuto di fede, di credenze, il fatto della croce, della morte di Cristo. Questo è un fatto universale nella cristianità, non c'è, ci sono delle sfumature che rendono diverso, ma tutte le chiese cristiane hanno il segno della croce, anche se voi l'avete, è una croce celtica forse. La morte di Cristo è l'atto attraverso il quale si compie la nostra salvezza. E questo testo del versetto del capitolo 9 sintetizza un tema che non è un tema facile, non pensate che sia facile. Secondo la legge ogni cosa è purificata con sangue, senza spargimento di sangue non c'è perdono. Qui c'è qualcosa che pensiamo di aver capito, ma guardate bene, se andate a leggere nella prima epistola di Pietro, capitolo 1, ho detto che gli angeli, che in quanto a capire, a comprensione, a conoscenza, a intelligenza e anche a potenza sono assai superiori di noi, studiano attentamente per capire perché il Figlio di Dio è venuto a morire sulla croce. Se gli angeli fanno questo, credo che qualcosa abbiamo bisogno di comprendere in continuazione. Ma ripeto, questo è un fatto comune a tutte le chiese cristiane. Mi ricordo quando studiavo la facoltà valdese di Roma, che diceva attraverso la croce che Dio pronuncia una sentenza liberatoria verso i peccatori che confessano. È una bella definizione, non è l'unica. Fatto sta che la scrittura ci insegna, ce lo dice Giovanni nel capitolo 4 della sua prima epistola, che questo ci spiega e ci manifesta l'amore di Dio. Gesù l'ha detto, non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Questo è il primo fatto, ma l'epistola di Giovanni presenta tre di eventi, di realizzazioni in cui c'è la parola salvezza. Qui c'è la parola salvezza, adesso andiamo a vedere il secondo aspetto e avremo qui più testi da leggere. Il primo testo è il capitolo 5 di Ebrei, capitolo 5, e leggiamo i versetti 8 a 10. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli obbediscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ecco, qui la salvezza è il prodotto di un altro fatto che Gesù compie, che non è la semplice morte e resurrezione, è legata al ministero del sommo sacerdote che Gesù compie. E qui c'è qualcosa che non ci vede in sintonia con altri. E ci sarebbe molto da parlare, ci sarebbe tantissimo da approfondire, perché se la croce è in qualche modo patrimonio di tutti, il ministero di Cristo nel santuario celeste, adesso andiamo a leggere un altro testo, al capitolo 7, se mi seguite, il versetto 25, perciò egli può salvare perfettamente con quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che egli vive sempre per intercedere per noi. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori e elevato al di sopra dei cieli. Su questo fatto, in quella enciclopedia, non ho trovato nessuna denominazione religiosa, tantomeno non cristiana, dove si mette l'enfasi. Fra l'altro, se ritorniamo al capitolo 5, 5, c'è una sorta di spiegazione di perché questo silenzio. Su questo argomento, leggo il versetto 11 del capitolo 5, su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle, perché siete diventati lenti a comprendere. È difficile spiegarle perché sono difficili da spiegare o perché noi abbiamo rallentato il nostro fattore di comprensione. Fatto sta che nel cristianesimo non ho trovato nella mia ricerca, se voi avete qualcosa in più, magari non qui in pubblico, poi alla fine me lo dite, mi sarebbe utile, nel cristianesimo non ho trovato nessuna denominazione che pone l'enfasi sul ministero sacerdotale di Gesù Cristo. Eppure, ritorniamo al capitolo, a un altro capitolo, capitolo 8, dei primi versetti. Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo: abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà dei cieli, ministro del santuario, del vero tabernacolo che il Signore, non un uomo, ha eletto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, e perciò è necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Qui c'è qualcosa che sfugge. Cristo Gesù compie un'opera di salvezza nella funzione di sommo sacerdote. Se qualcuno ve lo chiede, siete in grado di dare una risposta che significa? No, non è facile. Non è facile. E vi dirò di più. Quando ero in Svizzera, ho iniziato con, durante un congresso degli italiani in Svizzera, alla fine della giornata, ho detto, che facciamo? Finisce tutto qui? Avevo in mente di proporre, pensavo, ma forse non l'accettano. Cioè, in Svizzera sono poche le chiese che hanno la riunione il venerdì sera. E sempre di meno sono le chiese che si incontrano il venerdì sera. I latini, so di chi ci sono dei fratelli che vengono dai paesi latini, i latini si incontrano, ma solamente loro, brasiliani, portoghesi, spagnoli, si incontrano. E proposi di incontrarci via Zoom, eravamo in pieno Covid, tutti i venerdì sera. Il Covid ci ha creato dei problemi, ma ci ha aperto anche una nuova via di comunicazione. Io sto dando studi biblici con delle persone che vivono a Cipro, persone che vivono in Colombia e persone che non sono vicine dove abito io, attraverso Zoom. E perché? Che male c'è? Non c'è il contatto di persona. Ma però, per esempio, sto studiando la Bibbia con una signora di Rimini che è stata fino a un anno fa circa leader della catechesi della diocesi di Rimini. Era lei che organizzava gli atti di catechesi per i bambini che si devono preparare per la quaresima e per la prima comunione. E questa signora, ci incontriamo tutte le settimane su Zoom, e questa signora recentemente ha detto, ma io potrei essere battezzata, anche con Zoom si può arrivare alla decisione del battesimo. Ora, questo programma che ho iniziato in Svizzera il venerdì sera, poi sono rientrato in Italia e i fratelli del padre, adesso non ci vediamo più, allora, ma guardate con Zoom possiamo continuare. Possiamo essere da qualsiasi parte. E allora abbiamo continuato. Poi da 25 svizzeri sono diventati 10 gli svizzeri, ma da una decina di italiani sono diventati 80 gli italiani. Cosa che ha preoccupato un pochino il presidente dell'Unione, ma che fai? Ti porti tutte le persone. E abbiamo continuato. Prima abbiamo studiato capitolo per capitolo l'Epistola ai Romani. Poi abbiamo fatto qualche altro argomento su richiesta. Ultimamente c'è stato un fratello di Ragusa, non so se qualcuno di Ragusa è qui presente, un giovane che è stato invitato a tenere delle riunioni il venerdì sera su Zoom attraverso, sul tema del santuario. Io ho seguito un paio di queste, ma non completamente, perché E alla fine ho detto agli organizzatori di questo programma, ma bisognerebbe adesso parlare del sommo sacerdote un pochino. Allora lo fai tu nella tua chat del venerdì sera. E per sei venerdì, tutti i venerdì sera si parlava del sacerdote di Cristo, che è un tema che non è facile esaurire. E vi dico un particolare che vi farà venire la curiosità. Però non mi chiedete di fare riunioni di Zoom con voi, ma Andrea, se lo vogliono, io sono disponibile. Allora, qui c'è una sorella che viene dalla Moldavia, non so se c'è qualcuno che viene dalla Russia, non c'è nessun russo? No. Tempo fa, alla chiesa di Milano Mirabello, chiesa centrale di Milano, ci sono presentati due che si sono definiti un missionario e l'altro anziano di chiesa avventista che venivano da Stalingrado, adesso si chiama San Pietroburgo, per cui il pastore di Milano, dopo qualche sabato che loro erano lì, mi ha chiamato: senti, è successo un problema, sono venuti questi due fratelli, che poi non erano fratelli, sono stati da fratelli, che hanno cominciato a dire qual è la data del ritorno di Cristo. E io ho detto: ma ti preoccupi? Guarda che è sicuramente sbagliato. E no, però hanno fatto un ragionamento e sono diversi membri di chiesa che mi stanno chiedendo: ma perché non lo facciamo predicare questi qui? No, no, non fa predicare nessuno, intanto fatti dare i nomi e chiedo informazioni, e non come la divisione. E il tema che loro hanno dato, adesso ve la dico così ti viene voglia di approfondire. Ricordate in Daniele al capitolo 12 dice: dal tempo che sarà soppresso il sacrificio continuo. Questo disturba più delle cicale. Voi avete una musica di sottofondo con le cicale qua. Però non è una bella musica quando è sempre ripetitiva, giusto? Allora, vi ricordate il testo di Daniele? Dal tempo che sarà soppresso il sacrificio continuo passeranno 1290 giorni. Vi ricordate quel testo? Poi dice: beato colui che arriva fino a 1335 giorni. E cosa hanno insegnato questi qua? Che dal tempo in cui sarebbe stato obbligato l'osservanza della domenica, passerebbero 1290 giorni. 1290 giorni, se sono giorni profetici, 1290 anni, dove si va a finire, 4000. Beato il santo colui che arriva a 1335 giorni. Tra il 1290, alla fine del 1290 giorni, loro dicevano che erano giorni letterali, non giorni simbolici, ci sarà il decreto di morte per chi non osserva la domenica, e poi passeranno 45 giorni e Gesù ritornerà. Mi è subito suonata distorta, anche mi ha chiesto, era Pino Castro, mi ha detto: senti, potresti venire a dare una spiegazione, perché i membri di chiesa sono un po' agitati, anche perché ogni tanto c'è qualcuno che dice: ecco, arriva la legge sulla domenica, ci siamo, solo che questa legge sulla domenica deve arrivare da tanto tempo, ancora il ci siamo non lo si può dire. Anche mi dice: vieni e spieghi un pochino. Io non avevo tanta conoscenza, per cui ho dovuto prendermi i libri e studiarmi la cosa. Ora, adesso vi dico soltanto una piccolissima introduzione, non mi chiedete perché non abbiamo il tempo qui. Il problema che il testo pone è legato dal tempo che sarà soppresso il sacrificio continuo e sarà stabilita l'abominio della desolazione, di cui parla anche Gesù in Matteo 24, il versetto 15, dice: quando vedete l'abominio della desolazione, di cui ha parlato il profeta Daniele. L'abominio della desolazione è una frase che Gesù cita da Daniele 11, c'è proprio quella frase precisa. Ma la cosa interessante è che loro facevano lega sul sacrificio continuo. Quando sarà soppresso il sacrificio continuo, e per loro il sacrificio continuo è il sabato. Ma non è così, perché nella Bibbia mai è detto che il sabato è un sacrificio. Il sabato per lo meglio, è giorno di riposo, di festa. E sarà stabilito l'abominio della desolazione. Qui è ancora più, complicata la cosa. Non me la chiedete perché la risposta non ve la do. Oggi, poi magari. Fatto sta che nella lingua ebraica non c'è sacrificio continuo, c'è soltanto la parola continuo. La parola continuo, che in ebraico si pronuncia tamid, è una parola che si trova nell'Antico Testamento 104 volte. E per poter dare una risposta a questi fratelli della chiesa di Mirabello, che erano presi dalla chi euforia, chi paura, mi sono letto tutti i 104 testi, non ci vuole tanto. Ho preso due Bibbie, una era qui dove c'erano tutti i testi indicati, dove c'è la parola sempre, la parola lì, continuo, la Tamid, e l'altra la Bibbia fuori. Quando si parla di Tamid, quando sarà soppresso non il sacrificio continuo, ma il Tamid, sapete cosa rappresenta il Tamid? Il ministerio continuo che Gesù compie come sommo sacerdote. Ecco, sapete che diciamo? Bello, no? Allora, noi abbiamo bisogno di capire che cos'è, in cosa consiste il ministerio sacerdotale di Cristo. E abbiamo bisogno di capirlo nonostante siamo l'unica chiesa che parla di questo. Perché io sono, ripeto, ho chiesto a tanti cosa significa, ma nessuno, anche i testimoni di Dio che ho incontrato in quel momento, che ho presentato cos'è per noi la salvezza, quindi ho parlato che Cristo attualmente ancora opera per la nostra salvezza, quando anche loro, per loro, infatti ci siamo lasciati, la prossima volta parlate voi, l'ho sentito dopo 2 mesi e mezzo questo signor Graziano, e allora come va? Ancora non ho avuto tempo di completare la mia ricerca. 10 giorni fa mi ha telefonato, ho finito, possiamo incontrarci, sono contento che ci incontreremo. Questo per dirti quanto è importante il ministerio sacerdotale, quanto è essenziale comprendere, anche perché dice qua che egli opera questo ministerio per la nostra salvezza. E proprio 3 giorni fa ho cominciato a leggere un libro che ho trovato nella mia libreria, Cristo nel suo santuario, della sorella White, e ho cominciato a leggere, ed è interessantissimo, me lo leggerò tutte le sere prima di dormire. Per me leggere a letto prima di dormire fa da sonnifero. Una volta leggevo una Bibbia abbastanza pesante, mi sono addormentato, mi è caduto in faccia. Il sacrificio continuo, il continuo, è il continuo ministerio di Cristo come sommo sacerdote. Perché è stato soppresso? Quando è stato soppresso? È importante sapere la data per arrivare a capire dove va a parare 1290 giorni. Adesso vi dico qualcosa. Già vado in contraddizione, che ho detto prima, non mi avvedete perché non ve lo dico, quindi vado in contraddizione. Ma il ministerio di Cristo è stato soppresso quando nella storia del cristianesimo sono stati aggiunti tanti mediatori, tanti santi protettori. Ogni paese ha il suo santo, Bologna qual è il santo? San Vitale. Non ho capito niente. San Petronio. Infatti ho sentito dire accostare la città di Bologna con Petronio qualche volta. Ed è imparato una cosa nuova. Ogni paese ha il suo santo protettore e questo nel tempo ha scalzato la necessità di comprendere perché Cristo compie un'opera per noi. Ma non è soltanto questo, c'è qualcosa in più che ha a che fare con un evento che è avvenuto in un concilio in Francia nel 508. Adesso vi schiudo qualcosina perché vedo che Andrea vuole sapere. 508 è l'anno in cui in Francia, nella cittadina di Arles, viene organizzato un concilio dei vescovi francesi, svizzeri e tedeschi.
E in quel concilio viene istituito 508. Voi fate la vostra ricerca. Nell'anno 508 viene istituito un sacramento che ha doppia faccia, il sacramento della messa e la ripetizione del sacrificio di Cristo e del ruolo del sacerdote che ha il potere di trasformare il pane in corpo e sangue di Cristo. Questo è in quello stesso momento direttamente non si parlerà più di Cristo mio sommo sacerdote che opera nel santuario celeste. E noi abbiamo bisogno di capire, se Paolo qui dice al capitolo 5 di queste cose, su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti di comprensione. Paolo lo dice ai cristiani che vivevano a Gerusalemme, a cui è indirizzata la lettera agli ebrei di Gerusalemme, ma potrebbe dire la stessa cosa anche per noi, siete diventati lenti a comprendere. Ma abbiamo, dice, molte cose da dire ed è importante per noi capire cosa significa che Cristo è il mio sommo sacerdote. Una parola la andiamo a leggere che è di grande consolazione. Capitolo 4, seguitemi in ebrei, capitolo 4. Prendete le vostre Bibbie e leggiamo dal versetto 14 al versetto 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Ascoltate ora. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia per essere soccorsi nel momento opportuno. E qui c'è tantissimo. Abbiamo uno che ci può si affianca a noi, uno che simpatizza con noi, uno che vuole essere al nostro fianco in questa opera di intercessione e di salvezza, ma va al di là questo testo all'intercessione. Questo testo sottolinea il fatto che lui è là per sostenerci e soccorrerci nel momento opportuno. E abbiamo bisogno di vivere, non di capire soltanto, ma di vivere praticamente cosa significa questo. Ora vi dico una battuta in tale. Noi abbiamo un sacerdote che è vivente, che è risorto, che ha vinto la morte. Non abbiamo uno, per esempio, quando sono stato a Catania, c'è qualche catanese qui? Nessuno. Catania? Qual è la patrona di Catania? Sant'Agata. I catanesi pregano Sant'Agata, fanno mettere il mondo sotto il fuoco di Sant'Agata. Però è morto. Martirizzata. Noi abbiamo un sommo sacerdote che vive e che è sempre potentemente disposto a venirci in soccorso per la nostra salvezza. E voi capite che questo discorso della nostra salvezza attraverso il ministero sacerdotale di Cristo è un discorso che ha a che fare con la nostra vita quotidiana, la qualità della nostra, di cui si parlava stamattina nel gruppo della scuola del sabato, la qualità della nostra esperienza cristiana, che gli altri non conoscono perché non sanno di questo ministero di intercessione di Gesù Cristo. E io credo di potervi dire, fratelli, studiatelo, perché è meraviglioso, perché è di grande consolazione, di grande conforto. E questo è il secondo. Allora, il primo, la croce. Il secondo, Gesù risorto, che è salito al cielo, e alla destra di Dio e opera il nostro favore. Il terzo, e qui qualcuno in più c'è, non è come questo secondo di cui quasi nessuno lo conosce. Sto studiando la Bibbia con un pastore evangelico di Zurigo, di Azzurri, e stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei, abbiamo studiato fino al capitolo 3, e gli ho detto queste cose, perché è scritto, si chiama Gioele, è scritto, ma ti rendi conto che è importante, devo studiarlo, è importante. Noi abbiamo bisogno di capirlo per confessarlo, per testimoniarlo agli altri.
Non so se c'è qualche bulgaro qui fra di voi, dalla Bulgaria non c'è nessuno. Alessia, tu sei bulgara?
No,
no.
I bulgari hanno una maniera particolare di salutare.
Io, il marito della mia ex segretaria, è bulgaro. E fin tanto che non sono andato in Bulgaria pensavo che fosse un suo modo di dire. Quando mi salutava, diceva Dio con te, quindi salutano Dio. Poi sono andato in Bulgaria, i bulgari mi salutano Dio con te. Noi abbiamo un sacerdote che è con noi, che cammina con noi, che si manifesta con la sua assistenza nella nostra vita e che ci dà la vittoria. Veniamo al terzo, è il testo del capitolo 9 che è stato letto prima. È questo qui, bellissimo. Capitolo 9, 27-28. Come stabilito che gli uomini muoiono una volta solo, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano. Cosa dice il resto? Per la loro salvezza. Salvezza la croce, salvezza come sommo sacerdote, salvezza al ritorno. E sarà soltanto, non soltanto la nostra salvezza, sarà la salvezza della natura, sarà la salvezza dell'universo, perché dopodiché viene il giudizio, dice, e finirà definitivamente il male, non ci sarà più alcuna possibilità per il male di rialzarsi. E per noi avventisti è essenziale questo. Lo capite perché? Perché noi avventisti non crediamo che alla morte o va da una parte o va dall'altra, poi c'è una confusione tremenda. Quando abitavo a Roma, mia moglie aveva fatto amicizia con la signora rimasta vedova poche settimane prima che arrivassero, aveva fatto amicizia con la signora che abitava sopra. E questa signora veniva spesso a mangiare da noi perché era sola, il marito era morto qualche mese prima che arrivassimo lì. E il figlio, abitavamo al settimo piano, si era suicidato gettandoci giù dal settimo piano dopo la morte del marito, quindi una tragedia. Mia moglie l'ha assistita per 3 anni, è stata vicina, e poi si è ammalata gravemente e siamo stati al funerale. E nel giro di 5 minuti abbiamo sentito di tutto. Adesso Adele prega per noi. Poi dopo un po', ora terminiamo con la messa in suffragio per Adele. Prega per noi o abbiamo bisogno noi di fare suffragio per lei? Per loro, per chi crede nell'immortalità dell'anima, la morte è già il passaggio a nuova vita. Ma noi, senza il ritorno di Cristo, non abbiamo speranza dopo la morte. E quando Gesù ritornerà, che la morte sarà vinta e che ci sarà la resurrezione, e quindi la salvezza diventerà un fatto definitivo. Quando Gesù venne la prima volta, c'erano nel mondo più o meno 25 milioni di abitanti, secondo uno studio fatto dall'Enciclopedia Treccani. Quanti di questi 23 milioni hanno sentito parlare di Gesù? Forse qualche centinaio di migliaia. Quando Gesù poi se n'è andato, la storia ha continuato nello stesso modo. Ma quando tornerà la seconda volta, tutto cambierà. La morte non sarà più. La morte sarà vinta. La salvezza diventerà il fatto che completa tutto il processo divino di salvezza. La croce, il ministero celeste di Cristo si completeranno come il ritorno di Cristo. E lo vedremo faccia a faccia. Saremo assieme per sempre. Ecco i 3 atti della salvezza di cui parla l'Epistola agli Ebrei. Interessante, no? Sì o no?
di dirlo. Noi abbiamo una comprensione della salvezza anche soltanto attraverso questa epistola, ma tutta la Bibbia ne parla, anche se non in maniera organica come è scritto agli Ebrei. Abbiamo una comprensione della salvezza, permettetemi di spezzare una lancia. Io non sono avventista, sono avventista perché sono nato nella famiglia avventista, non lo so. All'età di 18 anni ho quasi abbandonato la Chiesa e ho cominciato a studiare con i cattolici, con i testimoni di Dio, con i battisti, perché mi dicevo, sono avventista perché sono nato nella famiglia avventista, se fossi nato in un altro ambiente quello sarei. Per cui mi sono creato una mia personale comprensione, ho fatto una scelta. Poi, cammin facendo, ho approfondito questi temi, e per me questo tema che ho condiviso con voi oggi è fondamentale. E vi devo dire, il Signore ci ha dato la grazia di questa comprensione che nessun'altra denominazione ha. Il sabato sicuramente rappresenta un punto di identificazione, il giudizio rappresenta un punto di identificazione, il ritorno di Cristo ovviamente, la croce, lo è per tanti, ma l'insieme dei tre aspetti nessuno ce lo condivide. E noi abbiamo questo dono grandioso che rappresenta assolutamente un elemento di speranza e di visione del senso della vita. Il mio pensiero si conclude con un invito a farvi specialisti come gli angeli del piano della salvezza, di conoscere il ministero sacerdotale del tuo sommo sacerdote. Siete d'accordo? Amen.
Ringraziamo il Signore per questo messaggio. Forte, cantiamo per concludere l'inno 100, la prima, la seconda e la quarta strofa.
Thank you.
facendo per noi e farà per noi. Concedi, Signore, a ognuno di noi qui presenti questa mattina e anche quanti ti hanno seguito via internet. Concedici, oh Signore, concedi a noi di conoscere appieno Gesù Cristo, di conoscere appieno l'opera sua, il suo ministero sacerdotale, l'opera che compirà nel gran giorno del suo ritorno, la beata speranza. Concedici, oh Signore, di vivere questa dimensione, questa conoscenza quotidianamente, e di essere così partecipi di un'esperienza, saperla condividere con altri. Ti chiedo queste grazie per ognuno di noi qui, per quanti non sono con noi e per quanti ci hanno seguito da distanza.